Bene, allora buongiorno, ben arrivati. In attesa che venga l'ora del pranzo, purtroppo devo tormentarvi io, ma così vi viene più fame e così dopo mangiate più volentieri. Bene, siamo al nostro secondo incontro. Il primo, vi ricordate, 3 settimane fa, era stato sulla preghiera. Adesso dedichiamo questi 2 che ci rimangono alla parola di Dio. Quello di oggi è il tema, la parola di Dio nella liturgia, ma io lo svolgerò in una maniera un po' strana, nel senso che introdurrò l'aspetto propriamente liturgico, ma poi metterò più che altro la nostra esperienza della parola e la liturgia nella vita, no? In quanto penso che della celebrazione eucaristica abbiamo modo di parlarne più volte, della parola di Dio nella liturgia abbiamo modo di parlarne più volte, forse abbiamo bisogno invece di farla entrare nella nostra esperienza di vita. Però certamente come introduzione partiamo dalle considerazioni essenziali. Il Concilio Vaticano II ha riaffermato quelle che erano le verità continue della storia bimillenaria della Chiesa. E una delle affermazioni più forti che il Concilio ha fatto, e la troviamo già nella prima delle costituzioni conciliari, quella sulla liturgia, Sacrosanctum Concilium, è quella di affermare che Cristo è presente nella sua parola. Noi solitamente, fino a quell'epoca, ma ancora adesso forse per molti cristiani, quando si parla della presenza del Signore, e si pensa immediatamente solo all'Eucarestia, e certamente è vero, e tant'è vero che il Concilio Vaticano II e poi il Papa Paolo VI in un suo documento esplicitano che nell'Eucarestia il Cristo è presente in forma eccellente, è una forma per eccellenza quella dell'Eucarestia, però dobbiamo abituarci a comprendere che la presenza di Cristo non è legata solo ai divini misteri dell'Eucaristia, ma c'è altri modi di rendersi presente che non sono per questo meno reali. E infatti il numero 7 di Sacrosanctum Concilium, che direi è un numero che andrebbe imparato a memoria, elenca 4 forme di presenza, e permettetemi di sottolineare presenza reale di Cristo nella sua Chiesa. E una di queste 4 forme è questa: Christus presens adest in verbo suo. Cristo sta presente proprio lui nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si leggono le divine scritture. Quindi quando noi accostiamo la parola di Dio nella liturgia, ma permettetemi, tra parentesi, anche a casa nostra, quando prendiamo in mano la scrittura e leggiamo e facciamo lezione divina per conto nostro, noi godiamo della presenza di Cristo, è un modo per entrare in comunione viva con Lui. E leggere le scritture o pregare i salmi non è come leggere l'Iliade e l'Odissea, ma è fare esperienza viva di Cristo che parla ancora a noi attraverso la sua parola. Questa affermazione dunque dovrebbe renderci attenti e soprattutto attentissimi e a quando ascoltiamo la parola nella celebrazione. E ve l'ho già detto altre volte, o per quelli che è la prima volta che partecipano a questi corsi, lo dico adesso, tenete conto che la vera e grande riforma liturgica che il Concilio ha operato è stata quella di rimettere nelle nostre mani la parola di Dio. E infatti la grande riforma altro non è stato che la riforma del lezionario. E fino al Concilio Vaticano II la Bibbia era praticamente un libro quasi tabù per i fedeli. Se ne leggeva pochi, anzi i fedeli non la leggevano proprio per niente. La si raccontava come storia sacra alla catechesi e nella stessa celebrazione eucaristica se ne leggeva pochissima e oltretutto in latino. Il messale, fino al Vaticano II, comprendeva anche il lezionario e quindi si leggeva meno del 5% della Bibbia nel messale di allora e lo si leggeva in latino. Per cui la gente della parola di Dio restava priva. Invece la riforma conciliare cosa fa? Fa sì che nel lezionario attuale della messa noi leggiamo nel corso dei 3 anni delle domeniche e dei 2 anni feriali si legga oltre il 90% delle scritture e quasi 2 volte nel corso dei 3 anni domenicali. E quindi capite che già lì noi andiamo ad attingere con un'abbondanza colossale alla parola di Dio e non in solitudine, ma sulle ginocchia della Chiesa. E ogni sacramento è stato preceduto da un suo ricchissimo lezionario. Nessun sacramento, infatti, va celebrato senza la proclamazione della parola di Dio, che è, se vogliamo usare un termine ben preciso, il primo dei sacramenti. Vedete, dal Concilio di Trento in qua, noi utilizziamo il termine sacramento solo per indicare i 7 grandi segni di salvezza, dal battesimo fino all'unzione santa dei malati. Ma in realtà la Chiesa antica con il termine sacramento intendeva una realtà molto più vasta. Sacramento anzitutto vuol dire segno efficace della grazia, strumento della grazia. E allora il primo grande sacramento quale sarà? È Cristo stesso, nella sua umanità. È l'umanità di Cristo il grande sacramento della nostra salvezza, perché è nel suo incarnarsi per noi che noi abbiamo riottenuto la salvezza piena e perfetta e la filiazione divina. Dunque capite che sacramento è Cristo nella sua umanità e allora la parola di Dio è sacramento. La Chiesa diventa misteriosamente a sua volta sacramento di salvezza. Ed ecco che mediante Cristo e nella Chiesa noi celebriamo quei 7 segni di salvezza che accompagnano la nostra vita dal suo sorgere, il battesimo, fino al suo consumarsi prima di entrare nell'eternità con la santa unzione dei malati. La grande riforma della liturgia dunque altro non è che aver restituito ai fedeli la parola di Dio. Tutto sta lì, la parola di Dio che ridiventa la fonte nitidissima a cui noi possiamo abbeverarci, a cui noi andare ad attingere e lasciarci trasformare. Vi ricordate che l'Apostolo Paolo definisce la parola di Dio con un termine che può far paura, ma è simpaticissimo, se volete, se lo capiamo nel senso buono. La definisce come una spada a 2 tagli che penetra nelle giunture e nelle midolla, cioè è quella spada penetrante che entra in noi non per uccidere, non per ammazzare, ma per separare il male dal bene. Entra dentro di noi per portare la pienezza della luce e della vita. La parola di Dio dunque come realtà che può trasformare la nostra esistenza. Il Papa San Leone Magno, e dopo la sua elezione a Pontefice, siamo nei primi secoli della Chiesa, e nel suo primo sermone che fece nel primo Natale che celebrava come Vescovo di Roma, e rivolgendosi ai fedeli di Roma disse così: «Riconosce, o cristiano, la tua dignità». E parlava, sapete di che cosa? Del battesimo. La notte di Natale, ma in maniera mirabile, San Leone Magno parla del battesimo. Perché? Ma giusto, perché Cristo si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, partecipe della natura divina. E questa partecipazione alla natura divina dove avviene per noi? Avviene esattamente nel battesimo. E allora ecco che il Vescovo di Roma predica dicendo: riconosci, cristiano, la tua dignità, e reso partecipe di così grande grazia, mediante la parola e i sacramenti, non tornare all'abiezione antica, non tornare al peccato. E ancora i padri, nelle loro omelie, dicevano che il maligno, il principe di questo mondo, l'accusatore, colui che è omicida fin dall'inizio, è vinto quando nell'assemblea si ascolta la parola. Non so se l'ho già fatto vedere, alcuni sicuramente sì, altri no, ma prendetelo così per buono. Se entrate nella cattedrale di Bari e andate sotto lo splendido ambone che l'adorna, il luogo dove si proclama la parola, sotto il luogo che regge il libro dei Vangeli c'è una scritta, e in quella scritta le prime parole sono: vis Evangelii demones fugat. La potenza del Vangelo mette in fuga il demonio, spalanca le porte del cielo, ridona la forza, restituisce la salvezza. La parola di Dio dunque che diventa questa realtà che restituisce all'uomo la sua dignità, l'uomo che Dio aveva creato a immagine e somiglianza sua e che aveva perso questa immagine, l'aveva deturpata col peccato, la riottiene, e la riottiene in maniera assolutamente moltiplicata, perché non è solo l'immagine e somiglianza che ci è ridata in Cristo, ma ci è ridata la filiazione divina, siamo resi figli nel Figlio. Quindi vedete, il Vaticano II altro non ha fatto che riformare la liturgia, cioè riformare per noi il dono della parola perché diventasse il cuore della nostra vita. E allora comprendiamo quello che già i padri insegnavano, che la nostra vita è vita in Cristo. C'è un testo bellissimo, se qualcuno di voi ama leggere, un autore spirituale dell'Oriente, si chiama Nicola Cabasilas, ha scritto un testo che è un commento mistagogico ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, che ha proprio come titolo questo: La mia vita in Cristo. Bene, la nostra vita è vita in Cristo, sì, perché Cristo, facendosi uomo, ha portato a noi i doni della sua divinità. E allora noi rileggiamo nei santi segni sacramentali la nostra storia. Perché vedete, i sacramenti non sono invenzioni che la Chiesa fa come riti magici, ma sono quei doni che Cristo ha assunto su di sé e che ha donato a noi. Noi i sacramenti li riceviamo perché in qualche modo Cristo li ha ricevuti. Fino al tempo di Cristo il battesimo esisteva? Sì e no. Sì, perché esisteva come tentativo umano di porre un segno di purificazione per andare a Dio. No, perché non esisteva come sacramento di salvezza. Vi ricordate che Giovanni il Battista battezzava, ma quel battesimo era semplicemente un battesimo di penitenza, cioè un segno che Giovanni poneva invitando la gente a entrare nel fiume, nell'onda fluente dell'acqua, perché quell'acqua, lavando la sporcizia del corpo, indicasse il desiderio e il tentativo di lavare anche il peccato interiore, di lavarsi l'animo, di convertirsi a Dio, di cambiare vita, quindi era il desiderio di. E infatti Giovanni il Battista, quando vede che Gesù viene al fiume Giordano e lui, l'innocente e il santo, entra nel fiume in mezzo ai peccatori, Giovanni trasecola e dice: ma come? Tu vieni a farti battezzare da me? Io devo essere battezzato da te? E Gesù amabilmente risponde all'ultimo dei profeti dell'antica alleanza: no, lascia, perché deve adempiersi ogni giustizia, cioè deve manifestarsi la misericordia. E Gesù dunque, il giusto che entra a prendere su di sé quel segno di cui non aveva bisogno, cambia e crea, se volete, il segno nuovo del battesimo. Da quel momento il battesimo non è più un segno umano, un tentativo con cui l'uomo cerca di esprimere un desiderio di purificazione per arrivare a Dio, ma diventa il segno con cui Dio ricrea l'uomo. Perché vi ricordate, nel battesimo di Gesù al Giordano avviene una cosa incredibile, un evento formidabile di salvezza. Si manifesta il mistero della Trinità, perché su quell'uomo, che è il Verbo incarnato, ma che tutti vedono come un uomo normale, la voce dell'Eterno, del Padre, risuona e lo riconosce come il Figlio, il diletto, il compiacimento. E sull'umanità del Verbo discende in forma corporea di colomba lo Spirito Santo. Ecco dunque che il battesimo di Gesù al Giordano diventa l'inizio della nuova realtà sacramentale per cui l'uomo potrà accedere al battesimo. E così, per ogni figlio di Adamo, l'acqua battesimale unita alla parola diventa come un seno virginale in cui l'uomo rinasce, ricreato a vita nuova. E ancora il discorso del Natale, questa volta è il terzo discorso del Natale, sempre di Papa Leone Magno, che appunto, celebrando l'incarnazione del Verbo, celebra e fa comprendere ai fedeli la realtà della nostra rinascita dalla parola e dall'acqua e dallo Spirito Santo, dunque, nella vita nuova. Ma ancora questa realtà sacramentale prosegue la nostra vita in Cristo mediante il secondo dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Gesù infatti, circa a metà del suo cammino della vita pubblica, in un momento nel Vangelo di Marco che segna un momento di crisi e di incomprensione, i discepoli cominciavano ad andarsene perché il parlare di Gesù era duro. Bene, Gesù prende 3 dei suoi discepoli come testimoni, sale sul monte alto e salendo parla loro della sua passione e questi si spaventano. E arrivati sul monte Gesù si trasfigura davanti a loro. In greco metamorphosis. La sua natura assume un aspetto incredibile. Per un momento nell'umanità di Cristo, che ancora non aveva conosciuto la passione, si manifesta quella che sarà la sua gloria di risorto. Gli evangelisti annotano che le sue vesti divennero candide come la luce, come la neve, e nessun lavandaio della terra avrebbe potuto renderle così candide, e il suo volto si trasfigura nella luce. Per un momento vedono in Gesù quella gloria che sarà sua dopo la sua resurrezione dai morti. E in quel momento riavviene sul monte alto quello che era accaduto al fiume Giordano. La voce del Padre nuovamente riconosce in Gesù di Nazareth il figlio suo, il suo compiacimento, la sua gioia, il diletto, e aggiunge un verbo all'imperativo: ascoltate lui. E lo Spirito Santo avvolge ancora una volta l'umanità di Cristo nel segno della nube. I padri della Chiesa amano vedere in questo evento della vita storica terrena di Gesù la confermazione di Cristo, il suo battesimo al Giordano, cioè quel compito che il Padre gli ha affidato al Giordano di essere il Messia Salvatore, sul Tabor gli è confermato in una nuova unzione dello Spirito. E infatti Gesù scende dal Tabor annunciando nuovamente la sua passione e avviandosi decisamente verso Gerusalemme per il compimento del disegno del Padre, per assumere la croce. Ed ecco che il secondo santo segno che sigilla la nostra vita liturgica è esattamente la Santa Cresima, la confermazione, dove lo Spirito battesimale ci abilita a dare testimonianza a Cristo difendendo e diffondendo la fede fino al dono di noi stessi, della nostra vita. Pensate che nella liturgia del sacramento della Cresima è possibile usare anche il Salmo 21, che è quel salmo che Gesù ha pregato morendo sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti roderò in mezzo all'assemblea. Sul fonte battesimale di San Giovanni in Laterano, che è ritenuto il fonte, la madre dei fonti battesimali di tutta la Chiesa, anche se forse non è il più antico, forse il più antico è quello di Napoli, quello di cui vi ho fatto vedere il mosaico prima, quel chirò sullo sfondo azzurro, se ve lo ricordate, alcune diapositive fa, ci sono dimenticati di dirlo, forse quel ponte lì è più antico di quello di San Giovanni Laterano, però non importa. Il ponte di San Giovanni è ritenuto, proprio perché è il ponte del Papa, il ponte madre di tutti i ponti. Bene, sul ponte battesimale di San Giovanni sta scritto: hai ricevuto la croce, impara ad evitare le tempeste del mondo. Ed è esattamente il sigillo della croce che è fatto sul capo del battezzato, che riceve il sigillo dello Spirito Santo e che quindi è configurato a Cristo per esserne testimone nel mondo. Ma ancora, vedete, Gesù che è battezzato e confermato prima del suo patire si ferma sul Sion per celebrare l'ultima cena secondo il rito di Israele, la prima cena secondo il rito nuovo che lui inaugura. E in quella cena, prima di spezzare il pane e di donare la coppa del suo sangue, si alza da mensa e lava i piedi ai discepoli. Li istituisce, se volete, nel sacerdozio con questo gesto: vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io, così facciate anche voi. Cioè Gesù che lava i piedi perché i suoi discepoli si lavino i piedi gli uni gli altri, lavino i piedi, cioè si facciano servitori di tutti. Ed è proprio per questo segno, che ci è data la Divina Eucaristia. Fate questo in memoria di me, il memoriale eucaristico è confidato agli apostoli esattamente dopo il segno della lavanda dei piedi. E capite allora che partecipare all'Eucaristia non è semplicemente un atto di devozione che noi compiamo, ma è inserire nella maniera più piena, più totale, la nostra vita in Cristo. È accettare nello Spirito che la nostra vita diventi con Cristo, in Cristo e per Cristo, sacrificio gradito al Padre. Vi ricordate che nella preghiera eucaristica il sacerdote per due volte invoca dal Padre il dono dello Spirito sul pane e sul vino? La prima volta è quella che è chiamata epiclesi consacratoria, è prima del racconto dell'istituzione, quindi prima della consacrazione, per usare i termini a noi più familiari. Il sacerdote stende le mani e chiede: ora Padre, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio. L'invocazione dello Spirito dal Padre perché lo Spirito renda, ricrei quel pane e quel vino nella presenza viva e vera del corpo e del sangue del Signore. E quella è chiamata epiclesi consacratoria. Ma se vi ricordate, dopo la consacrazione il sacerdote invoca nuovamente il dono dello Spirito dal Padre, e questa volta certamente non sui doni, perché sono già la presenza di Cristo, ma lo invoca su coloro che parteciperanno di questi doni. Ora Padre, manda il tuo Spirito, perché quanti mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice diventino in Cristo offerta viva a lode della tua gloria. Capite allora che davvero la nostra vita è vita in Cristo. Capite allora che la parola di Dio deve diventare continuamente l'anima e la guida della nostra esistenza redenta. La Chiesa antica aveva un uso straordinario di edificare i suoi edifici di culto, le chiese, verso est. Vedete, anche qui noi purtroppo quei termini caschiamo un po' male, perché quando noi usiamo la parola chiesa adesso, come primo riferimento abbiamo l'edificio. La chiesa, mi viene in mente la chiesa del Santissimo che sta qui dietro. E grazie a Dio dopo il Concilio cominciamo a usare di più il termine chiesa per indicare la realtà che noi siamo. Perché la chiesa non è l'edificio. L'edificio ha preso il nome di chiesa da coloro che la abitano. L'ecclesia, è in greco ecclesia, è la convocazione, i chiamati da, ekkaleo. I chiamati da, quindi la chiesa, sono le persone. Tant'è vero che, sapete qual era il nome più antico dello spazio sacro dove si radunavano i cristiani? Era Domus Ecclesiae, la casa della chiesa. Poi siccome noi risparmiamo anche sui vocaboli, perché c'è gente tenita che risparmia, era troppo lungo dire la casa della chiesa, allora abbiamo usato chiesa per indicare l'edificio e ce lo siamo tirati via da noi. Ma in realtà la chiesa, quella di pietre vive, sono i credenti. Ecco perché la comunità antica edificava le domus ecclesiae orientate verso est, perché i cristiani che entravano nella casa vedessero nella luce sorgente mattutina, nel sole che viene dall'alto, il ricordo continuo del Cristo che deve venire. Verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Vi ricordate queste parole? Sgorgano sulle labbra del muto che riacquista la parola, Zaccaria, quando finalmente alla nascita del Battista riacquista la parola che aveva perso per la sua incredulità per 9 mesi, e sarà intorno tutto il parentado che si lamentava perché Elisabetta, quella zuccona, voleva chiamare Giovanni quel bambino e non s'era mai sentito, perché nella tua ascendenza non c'è nessun Giovanni, deve chiamarsi Zaccaria come suo padre. Elisabetta persona, no, si deve chiamare Giovanni. È perché Elisabetta sapeva perché doveva chiamarsi Giovanni. Tra l'altro, sapete cosa vuol dire Giovanni in italiano? Dio ha fatto grazia. Quindi è un nome che rivela, è un nome profetico, è il nome del precursore Johannà. E finalmente quando vanno a seccar le ore a Zaccaria, dirgli guarda che tua moglie non ne vuol sapere, vuol chiamare Giovanni sto bambino, e lui ancora muto deve prendere la tavoletta e scrivere Giovanni è il suo nome. E finalmente quando Giovanni è il suo nome riacquista la parola e canta. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. Quel canto così folgorante e bello che la Chiesa da 2000 anni lo canta tutte le mattine. E nel suo culmine quel canto celebra verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché devi preparare la strada a quell'astro che sorge, quell'astro che è già in divenire perché sta per nascere anche lui, è già intessuto, si sta intessendo nel grembo di Maria. E la Chiesa antica appunto orientava le chiese perché il sole mattutino venisse a illuminare l'altare, a indicare che l'Eucaristia è continuamente la presenza di quel sole che viene e quel sole che verrà nell'ultimo giorno. E secondo le prescrizioni degli antichi concili, anche questo l'abbiamo perso malauguratamente, nell'abside della Chiesa doveva stare l'immagine che avete davanti agli occhi, la figura del Cristo, il veniente, la parusia. Parusia che non vuol dire solo venuta finale, ma vuol dire presenza, perché quel veniente che attendiamo nell'ultimo giorno è colui che è continuamente presente in mezzo a noi e che ha in mano il libro della vita e l'altra mano è alzata nel gesto della benedizione mentre pone il suo nome, alla destra, il suo nome su di noi, nel gesto della benedizione. Porre il nome sopra di noi vuol dire essere in comunione. La nostra vita, dunque, è continuamente sotto questo segno. Io ricordo molti anni fa, abbiamo avuto con i miei parrocchiani la grazia di poter celebrare in una chiesa rupestre della Turchia. All'epoca non si poteva celebrare, dovevamo celebrare solitamente negli alberghi o celebrare, perché pur essendo stato laico, però campo a cavallo che ti lasciassero fare liberamente. Infatti per celebrare a Smirne siamo andati a celebrare nella nunziatura, nella casa del vescovo, dove era stato vescovo San Policarpo, una figura gigantesca della storia della cristianità, e comunque per poter dir messa dovevamo passare tutto il pullman e le persone chiaramente attraverso la cucina del nunzio, perché non si poteva entrare dalla porta principale della chiesa, bisognava entrare attraverso la casa. Abbiamo attraversato la cucina e siamo andati a dir messa. Bene, e comunque uno degli alberghi dove eravamo ospiti aveva le chiavi di una antica chiesa rupestre e bontà loro ce le hanno prestate, ed era domenica mattina. Siamo alzati, penso che erano le 4:30, e alle 5 eravamo dentro in questa caverna, e devo avere le foto da qualche parte, e che sconvolgeva l'anima, perché c'erano ancora le croci scolpite nel soffitto e sui muri, e la finestra rivolta ad est era ormai crollata, c'era un enorme buco, però i segni che era una chiesa c'erano ancora, e l'altare, questo blocco di pietra, c'era ancora. L'abbiamo preparato e abbiamo cominciato a celebrare la messa. Mentre stavamo leggendo il Vangelo e facendo l'omelia, io mi accorsi del silenzio assoluto che si fece e gli occhi della gente che si sbarravano. Sull'altare arrivava il sole. È arrivato un fascio di sole sull'altare e abbiamo celebrato con l'Oriente che ci visita dall'alto, il pallido segno della creazione che ci aiutava a capire che il sole vero di giustizia, Cristo Signore, ci stava veramente visitando dall'alto. Gesù dunque che ci chiama a vivere in questa realtà di continua attenzione alla sua parola, che è nutrimento della nostra vita, e il giudizio finale quale sarà? Vi ricordate il capitolo 25 di Luca? Avevo fame, avevo sete, ero nudo, l'avete fatto a me. Se vi capita di andare a visitare Roma, non andate a vedere solo Piazza Navona e Colosseo, sì, andate a vedere, sono proprio belli, ma fatevi portare anche nelle chiese paleocristiane dove non va mai nessuno. C'è una chiesa che si chiama dei Santi, ma dei 40, dei Santi Coronati, sono i 40 martiri di Roma, e in questa chiesa dei Santi Coronati chiedete alle suore, c'è un convento di clausura, suonate alla ruota e gli chiedete: suora, ci dà la chiave della cappella di San Clemente? E lei vi dà la chiave, e accanto alla chiesa c'è questa piccola cappella con degli affreschi splendidi, e sopra la porta di quella cappella c'è proprio questo affresco, e il giudizio universale. Vi fa paura questo giudizio universale? Non è certamente quello di Michelangelo, no? Gesù Cristo che se molla giù il braccio ci stende tutti come i fichi secchi. Guardate qui, nei primi secoli, come era raffigurato il giudizio. Secondo la scrittura, l'avete fatto a me. Il Cristo che sta seduto sul suo trono, e vedete che Cristo è la figura più imponente, guardate quel trono come è imponente rispetto alle altre figure. Però guardate quel trono e guardate Cristo. È lasciato col tronco scoperto perché? Perché si veda la ferita del costato, si veda cioè il luogo da cui noi siamo nati, sua chiesa. E vedete che ha in mano la croce, il segno della nostra redenzione, e a fianco del trono sta la lancia che l'ha trafitto e la corona di spine che l'ha coronato. E la sua mano alzata ci mostra il prezzo del nostro riscatto, le piaghe della croce. Eccolo il giudice. Sta seduto sul trono della gloria, ma ci mostra i segni di cosa gli siamo costati, i segni della sua misericordia, e vedete che accanto a lui stanno Maria e Giovanni il Battista, in questo caso l'amico dello sposo, con le mani così e il capo chino verso di lui, nel gesto della deesis, nel gesto dell'intercessione. intercedono per noi che siamo davanti a subire il giudizio. E da dove sappiamo che è il giudizio universale? Guardate i due angeli. Uno sta suonando la tromba e quindi sta svegliando i morti che sorgono. E l'altro, secondo il racconto di Isaia e dell'Apocalisse, sta arrotolando il firmamento come una stuoia. I cieli saranno arrotolati come una stuoia. E l'angelo infatti sta arrotolando il cielo, mette via come fosse carta da parati, perché è finita la creazione che conosciamo, saranno cieli nuovi e terra nuova. E guardate anche i 12 apostoli, seduti sui loro scranni, siederete con me a giudicare le 12 tribù di Israele. E guardate anche i 12 apostoli come stanno? Oh, non compete a loro giudicare. A loro compete compiere il ministero apostolico. E infatti vedete che stanno tutti orientati verso Cristo, anche loro col gesto delle mani così, dell'intercessione, il capo che si china, nel invocare, nell'intercedere per noi. Di due apostoli noi abbiamo perfetta conoscenza, Pietro, che è raffigurato secondo la tradizione, capelli riccioluti e bianchi e la barba riccioluta e bianca e folta, la faccia piuttosto quadrata. E dall'altra parte Paolo, che di per sé non è nel numero dei 12 che troviamo nei Vangeli, ma è chiamato dopo e quindi fa parte degli apostoli, quindi è messo lì anche lui assieme a Pietro, che anche lui è riconoscibile perché nell'iconografia da sempre è raffigurato come un uomo di studio, calvo, la barba a punta e il viso piuttosto allungato. Quindi vedete la realtà del giudizio. Verrà a visitarvi dall'alto un sole che sorge e il giudizio finale. Guardate, perché le ho messe insieme queste due immagini? Perché la Chiesa antica aveva questa splendida usanza che, entrando in Chiesa, avevamo davanti l'est e quindi il sole che sorge e il Cristo col libro della vita e la mano alzata nel gesto della benedizione. Vi ricordate che poco fa avevo detto che questo affresco sta sulla porta di uscita. All'uscita della Chiesa, la Chiesa antica raffigurava il giudizio universale. Proprio perché uscendo dalla Chiesa, dopo aver ascoltato la parola, portassimo nel cuore il ricordo che il giudizio non sarà domani, il giudizio è adesso, nelle opere che andiamo a compiere. La nostra vita che si svolge è il giudizio che Dio compie su di noi, o meglio, il giudizio che noi stessi facciamo di noi, perché a seconda di come viviamo il giudizio ce lo stiamo dando da soli. Un esempio splendido di questo che vi sto dicendo, se vi capita di andare nella zona di Venezia e avete tempo, prendete la barchetta e andate al Torcello, sono delle chiese strepitose da vedere, bene, nella chiesa del Torcello, sulla parete d'uscita c'è un dipinto, un mosaico del giudizio universale che è qualcosa di veramente stupefacente. Ma proseguiamo. Allora, il cristiano che è continuamente nutrito dalla parola di Dio e che nella liturgia continuamente è alimentato dalla parola, deve diventare testimone di Cristo. Il testimone chi è? È quello che ha ascoltato e ha visto. E infatti, se noi andiamo a leggere gli scritti apostolici, e in particolare se leggiamo la lettera di Giovanni, la prima lettera inizia proprio con queste parole: quello che noi abbiamo ascoltato, quello che noi abbiamo veduto, quello che le nostre mani hanno toccato, cioè il verbo della vita, perché la vita si è resa visibile, noi lo annunciamo a voi perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione sia con il Padre e il Figlio suo Gesù Cristo. Allora vedete, quella esperienza apostolica è la nostra esperienza, perché noi la parola la ascoltiamo sempre e quella parola poi noi la tocchiamo nei divini misteri, nei sacramenti, perché quella parola si fa per noi pane di vita nel corpo di Cristo che ci è donato. Ed ecco allora che il cristiano che ha ascoltato la parola e quella parola l'ha vista diventare il dono del pane, deve diventare a sua volta testimone di Cristo. Quello che i nostri occhi hanno visto, quello che i nostri orecchi hanno udito, quello che le nostre mani hanno toccato, noi lo annunciamo a voi. Il cristiano è nel mondo testimone di questa realtà. Ah, quell'icona lì che avevate sotto gli occhi, aspetta, torniamo indietro perché vale la pena spenderci una parola, è forse la più antica raffigurazione di San Pietro, un'icona del V secolo. Si trova sul monte Sinai, nel monastero di Santa Caterina, è uno, forse, l'unico luogo della cristianità che non è mai stato violato nel corso di tutti questi secoli. E vedete che Pietro è raffigurato, come vi dicevo, nell'iconografia che è proprio sua, faccia piuttosto squadrata, capelli bianchi e folti, barba fluente e bianca, e la corporatura piuttosto tarchiata, è proprio il pescatore del lago, è il testimone dunque di Cristo. Il cristiano ancora, oltre che essere testimone, deve diventare modello di vita. Se io dico ho sentito dire, bah, non è che mi impegno molto, no? L'ho sentito dire. Se io però dico, guarda che l'ho visto io, sono già più impegnato, no? Perché mi offendo se uno non mi crede, dico, guarda che l'ho visto io, ma se io dico, l'ho sentito, l'ho visto e l'ho toccato, capite che la gente ha diritto di vedere che quella realtà che io ho visto, ho sentito e ho toccato, ha trasformato la mia vita. Per cui è vero, noi come cristiani non possiamo applicare a noi il termine né di maestro, né di insegnante, però possiamo applicarci con tutta umiltà, infatti vedete che l'ho messo tra le virgolette proprio per capire bene, il termine modello, dobbiamo diventare modello di vita, perché se ci siamo lasciati afferrare da Cristo, se la mia vita è in Cristo, questo deve poter apparire agli occhi di coloro che incontro. Ancora il cristiano deve diventare educatore. E cosa vuol dire educatore? Avete mai provato a pensare all'etimologia di questo termine? Educere in latino. E è la preposizione che vuol dire fuori. Ducere è condurre in italiano. Dux, il duce, era il condottiero, no? Quindi educere vuol dire condurre fuori. L'educatore è colui che deve condurre fuori. Infatti l'educatore è quello che di solito prende per mano il bambino piccolo e lo conduce fuori dallo stato dell'ignoranza, dell'infanzia, allo stato della conoscenza, dell'età della fanciullezza e poi della giovinezza e dell'età adulta. Educare vuol dire prendere per mano e condurre fuori. Quindi capite che il cristiano deve essere continuamente educando, perché si lascia educare da Cristo, ma deve diventare anche continuamente educatore per i fratelli, perché essendo testimone e modello di vita, deve aiutare i fratelli a venire fuori dallo stato della vita terrena a una visione di vita un po' più profonda e più vera. Cercate le cose di lassù, disse l'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, non solo le cose della terra. Le cose della terra, per carità, sono splendide, sono belle, ma ci sono date in prestito, ci sono date in uso, perché impariamo, attraverso i mezzi che abbiamo qui, a cercare quei mezzi che non passano a cercare quella realtà di vita che non ci verrà tolta. Quindi il cristiano deve diventare educatore. È chiaro che la vocazione che ci è stata data mediante il battesimo, che è vocazione profetica, sacerdotale e regale, esige da noi una solida spiritualità ecclesiale. Cioè dobbiamo sentirci davvero partecipi della vita della Chiesa, nutrirci della vita della comunità. Ecco perché noi siamo chiamati ogni 8 giorni a celebrare l'Eucaristia insieme. Ecco perché la parola ci chiama a celebrare il sacramento della riconciliazione nella mediazione della Chiesa. Ah, io i miei affari me li faccio fuori col Padre Eterno, cosa c'entra il prete? No, non è il prete che c'entra, è la Chiesa che c'entra. È la Chiesa che mi aiuta ad assumere sempre più la forza del cammino e della vita nella grazia. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ai suoi discepoli dà la consegna. È ormai lì pronto per ascendere al cielo. E le ultime parole che dice: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato». Vedete, abbiamo davanti agli occhi la raffigurazione dell'icona dell'Ascensione, che è la modalità più antica con cui la Chiesa ha raffigurato il mistero della glorificazione definitiva di Cristo. Cristo che ascende nei cieli, portato nella gloria dagli angeli, in quella nube gloriosa che indica la maestà e la divinità che gli compete, che è sua. E sotto vediamo la Chiesa, raffigurata da Maria, nel gesto dell'orante, e dai discepoli, vedete, ancora li riconosciamo, Pietro e Paolo e gli altri apostoli che Gesù aveva convocato sul monte, in cima al monte Gal, è il monte degli Ulivi, dove ancora adesso c'è quella memoria dell'Ascensione. E stanno i due angeli in bianche vesti, che sono gli stessi due personaggi della resurrezione, i quali dicono agli apostoli: «Viri Galilei, signori della Galilea, perché state a guardare il cielo? Quel Gesù che avete visto salire procedendo verso il cielo, allo stesso modo tornerà». E allora capite che l'icona dell'Ascensione, nella tradizione della Chiesa antica, d'Oriente ed Occidente, non è semplicemente l'icona che ci presenta il mistero del Cristo che è sottratto alla vista dei suoi, ma è l'icona che ci rende presente il mistero del Cristo che deve ritornare in mezzo ai suoi, e quindi rende presente continuamente il compito che Gesù ha dato ai suoi discepoli: andate, ammaestrate, battezzate, insegnate ad osservare quello che vi ho comandato. Quindi questo compito, che è compito primariamente apostolico, non è compito solamente apostolico, perché ogni battezzato è nella sua misura e nel suo grado reso partecipe del sacerdozio di Cristo, della regalità e della profezia di Cristo, e dunque a ogni battezzato è affidato il compito di essere missionario, maestro, abbiamo usato meglio il termine modello ed educatore, essere battezzatore, cioè colui che accompagna verso la pienezza della vita in Cristo, insegnando e aiutando ad osservare come modello di vita. E allora capite che vale la pena a questo punto che lasciamo che Cristo ci rinterroghi. E ritorniamo allora alla parola. Nei Vangeli troviamo che in un momento in cui i discepoli si trovavano in difficoltà nella loro comprensione di Cristo, Gesù pone loro una domanda, la prende un po' alla larga e dice: «La gente, chi dice che io sia?» E loro rispondono dicendo: «Ci dice che sei Giovanni il Battista, chi uno dei profeti, chi Elia». Ma quella domanda che Gesù aveva posto era solo introduttiva, perché quello che a Gesù interessava era: «Ma voi, chi dite che io sia?» E guardate che questa è la domanda che continuamente Cristo fa in forma personale a ciascuno dei suoi discepoli. «Tu, chi dici che io sia?» E guardate che su questa domanda si gioca tutto. Chi è Cristo per me? Perché vedete, noi cristiani viviamo spesse volte una forma di schizofrenia religiosa, per cui ci sentiamo cristiani credenti quando varchiamo la porta della chiesa, ma poi fuori siamo persone normali. No, siamo cristiani normali dentro e fuori la chiesa, quindi anche fuori siamo cristiani, cioè anche fuori della chiesa, in ogni istante della nostra vita, il punto di riferimento deve essere Cristo. Chi è Cristo per me? Chi è? È solo un maestro? È solo uno di cui mi devo ricordare ogni tanto? O non è, o non dovrebbe essere, il cuore del mio cuore, la vita della mia vita, lo sposo dell'anima mia, il desiderio della mia esistenza, il sogno dei miei giorni, l'atteso del mio esistere? Perché allora se Cristo è questo per me, allora io sarò un segno nel mondo e potrò davvero fare qualcosa. Vedete che questa domanda non è oziosa, su questa domanda ci giochiamo tutto. Perché guardando Cristo, noi dovremmo continuamente sentirci inteneriti in una maniera infinita, perché Lui, secondo quello che ci insegna il profeta Isaia, portò i nostri peccati sul suo corpo e si lasciò ridurre a verme non uomo. Le piaghe che dovevano abbattersi su di noi si sono abbattute su di lui e da quelle sue piaghe noi siamo stati guariti. E il Cristo quella croce l'ha portata non per farne condanna nei nostri confronti, ma per farne salvezza, farne ponte di salvezza per noi. Guardate la dolcezza di questa immagine di crocifisso. Forse qualcuno riesce a indovinare dov'è. L'avete già visto perché è molto famoso. È di una santa mistica che è patrona d'Italia. È il crocifisso di Santa Caterina, dottore della Chiesa. E secondo la tradizione è il crocifisso che ha parlato con Caterina da Siena. Sapete, Caterina da Siena era donna illetterata anche lei, ma ha scritto delle cose, ha dettato delle cose incredibili. Non so se avete mai letto il discorso della Divina Provvidenza di Santa Caterina da Siena. Parla della Trinità in una maniera impensabile, cioè ne parla da mistica, da una che ha sperimentato. Ecco, lei davanti a questo crocifisso ha fatto esperienza di vita ed è diventata Santa Caterina da Siena, perché davanti al suo Signore rispondeva chi era il Cristo per lei. E allora capite, dobbiamo, abbiamo ancora tempo? Sì. Ah, boh. E dobbiamo assumere allora alcune modalità di vita. Quale stile dovrebbe accompagnare la nostra esistenza redenta, la nostra vita di coloro che sono segnati dalla parola? Il primo stile è quello della missione, cioè di coloro che sono mandati. È il Cristo mandato dal Padre, a sua volta invia i discepoli. E lo stile della missione è uno stile di profonda pazienza, uno stile che non vuole tutto e subito. E infatti vedete che ho messo questa immagine per spiegare lo stile della missione, per capire, riuscite a indovinare che immagine è? È la Samaritana. Secondo voi perché avrò scelto la Samaritana? Perché Cristo ha avuto una gran pazienza qui, no? Con sta donna. E gli chiede da bere, e sta qui invece che dire, ma sì, guarda che ti do da bere, uno che ha sete, spera, ma come? Tu che sei un giudeo chiedi da bere a me che sei samaritana? Allora Gesù paziente le risponde, se tu sapessi chi è che ti chiede da bere, saresti tu stella. E allora e comincia e sta lì e chiacchiere. E Gesù pazientemente parla con quella donna. Lui è l'inviato del Padre ed è inviato per la salvezza di tutti, è inviato anche per la salvezza di questa donna, alla quale, con un garbo dolcissimo, domanda: va a chiamare tuo marito? Poteva dirgli, per usare il termine che avrebbe usato, te sei? No. Vedete la delicatezza, va a chiamare tuo marito. E la donna dice: non ho marito. E l'evangelista, ma infatti ne aveva avuto 7, e quello che aveva non era suo marito. E Gesù pazientemente sta lì con quella donna e parla. La pazienza della missione, il rispetto. Tant'è vero che quella donna va di corsa. Ma vi siete mai chiesti perché quella donna era andata a mezzogiorno a prendere l'acqua al pozzo? Ma chi era quello scemo che andava al pozzo? Siete mai stati in Samaria d'estate? Ma è da crepare, sapete? E la città era costruita, lo dice l'Evangelo, sull'erta, e il pozzo stava giù. Sta povera disgraziata va giù con l'orcio sulla testa, e pesava l'ira di Dio, quegli orci già vuoti, figurati, viene giù sotto il sole cocente del mezzogiorno ad attingere l'acqua per tornare su, carica come un somaro. La gente andava ad attingere o al mattino presto o alla sera dopo il tramonto. Però quell'ora lì era l'ora in cui garalfilò di tutte le comari del paese, e lei, povera donna, probabilmente, non lo dice il Vangelo, lo dico io, quindi è una supposizione che faccio, quella povera donna era stufa di sentirsi dire: sta chi la quella lì, te sapessi, la sal l'ultima, il gusto tremendo, e certamente le donne che dietro le gelosie la spiavano, no? E allora lei, povera donna, va giù a mezzogiorno sotto il sole cocente, quando forse anche le razioni del paese, le comarone, erano talmente affaticate e sudate, e comaroni anche, perché anche gli uomini e tali e quali, che erano a far la pennichella, e quindi non la vedeva nessuno. E quella donna, pensate, mandata dal Signore, torna su e non ha più vergogna, va a chiamare tutti e gli dice: mi ha detto tutto. È lei che confessa pubblicamente, e tutti vanno ad ascoltare Gesù, e sono anche molto ingrati, perché poi non è che le dicono neanche grazie, no, ti sei portati da Gesù, ma le dicono solo: adesso crediamo noi perché l'abbiamo sentito. E lei comunque contenta, perché è stata strumento di grazia. Vedete, lo stile della missione è dunque lo stile della pazienza. Non bisogna aspettarsi nulla in fretta. E lo stile del cristiano è lo stile della generosità coraggiosa. E noi, caro, ci stanchiamo in fretta, eh? Facciamo del bene, vediamo che i nostri beneficati non ricambiano, ah, li piantiamo lì, vale la pena stare a fare del bene a uno che... Provate a pensare, quando Gesù, che era passato per le vie degli uomini, sanando e beneficando tutti quelli che erano sotto il potere del male, muore sulla croce, quanta gente arriva sotto la croce? 5. La settimana prima c'era tutta la città che gridava Osanna, che vuol dire salvaci, no? Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene. E al momento della croce stanno tutti sotto a gridare crocifiggilo, e solo 5 sono sotto, che piangono su di lui e gli fanno sentire l'amore e l'affetto. E Cristo mica si spaventa neanche di quello, e anche sulla croce continua a pregare: perdona loro, nelle tue mani consegno il mio spirito, fino a quel tutto è compiuto. Ecco la vita del cristiano sotto il segno della parola, quella della generosità coraggiosa che non misura, che non mette limiti, ma si dona. E quindi lo stile della vigilanza, essere attenti sempre. L'Apostolo dice: chi sta in piedi cerchi di non cadere. Avevano portato l'adultera davanti a Gesù perché Gesù dicesse le male parole e l'affidasse a loro. No, Gesù non parla con la donna adultera finché non se ne sono andati tutti. E Gesù avverte che chi è senza peccato sia lui a stagliare la prima pietra. Stiamo attenti dunque, lo stile del cristiano è lo stile della vigilanza poi, è lo stile dell'impegno, che ci rende coraggiosi. E vedete, qui ho messo la scena l'unica volta che Gesù si è proprio arrabbiato di brutto, no? Il coraggio, davanti agli zucconi che hanno trasformato la casa di Dio in luogo di mercato, una volta lì Gesù perde la pazienza e li caccia fuori strillando. Lo stile dell'impegno, che è lo stile di chi coraggiosamente interviene quando c'è bisogno. E poi, per arrivare ad assumere questi stili è necessario percorrere dei segmenti di strada. E i segmenti di strada devono essere segnati dall'orazione. Vi ricordate, ve l'ho detto l'altra volta, pregare cosa vuol dire? Ascoltare. Quindi anzitutto è la via dell'ascolto. Quindi è la via della fiducia, perché se io ascolto, mi fido di colui che parlandomi mi accompagna e non viene meno. È la via dell'umiltà, perché è la via della sequela di lui, maestro, che non mi abbandona e sta davanti a me. Ed è la via del continuo pentimento. L'ho chiamata la via del gallo, che non è da confondere con la via dell'orso. La via del gallo nel senso che, vi ricordate quella notte? Non lo conosco! Neanche davanti alla serva ha avuto il coraggio Pietro di dire sì, lo conosco, no? Neanche davanti alla serva. Giurava e spergiurava, non lo conosco. Ma poi, quando Gesù lo guarda, uscito fuori, piange amaramente perché ha sentito il canto di quel povero galletto che faceva il suo mestiere mattutino, di dire guarda che viene l'alba. Ecco, la via di sapere anche noi ascoltare quel gallo che canta nella via della nostra vita, perché se cadiamo sappiamo trovare la strada del pentimento e del continuo ritornare a lui per non perdere mai la strada. E la via del pentimento diventerà continuamente la via della lode e del rendimento di grazie, cioè la via del raccontare le grandi opere di Dio, e ci porterà a percorrere la via del mondo alla maniera di Cristo, che si è fatto pastore buono caricandosi sulle spalle la pecora azzoppata e incapace di camminare, senza recriminare. Siamo nel mondo per fare questo, ancora per percorrere la via di Emmaus. Può esserci il momento che andiamo nella tristezza, ma poi l'incontro con Cristo ci fa camminare gioiosi anche nella notte, perché Lui ci ha scaldato il cuore e ci ha rivelato che davvero non ci abbandona mai. E allora la nostra vita in Cristo diventerà continuamente lode e gloria al Padre per mezzo di Cristo e nello Spirito Santo, perché siamo rinati nel battesimo. E il nome benedetto di Cristo, dobbiamo dilatarlo ai confini del mondo. Buona domenica.